with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children and the sun begin. It seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it started to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there and the path runs straight ahead. Find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La 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 la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born.
Going to California, 1971, e quella donna che canta La La La, si pensa Joni Mitchell. E in effetti questa chitarra di Jimmy Page, la voce di Robert Plant in questo bellissimo pezzo Going to California del 71, ci avvicina come una strada che si allunga nell'aria verso il cielo e verso il Grand Canyon, verso i grandi spazi americani e verso Los Angeles. Stiamo proprio andando in California perché è proprio nel 1976 in California, e un gruppo californiano, gli Eagles, sfornavano uno dei loro massimi successi e uno dei massimi successi discografici di sempre, cioè Hotel California, questo disco, questo singolo anche, che molto spesso associamo al 1977, mentre invece esce l'8 dicembre del 76. Tantissimi dischi quell'anno, un anno di rottura anche con i movimenti del punk, con tantissimi, Stevie Wonder, i Sex Pistols, i Ramones, David Bowie stava producendo musica che insomma stava cambiando il senso della storia della musica e della discografia, Bob Marley, ma Joni Mitchell, l'ha già citata Joni Mitchell, ma tra questi c'erano certamente anche gli Eagles. Gli Eagles e Hotel California, un capolavoro discografico che vedremo è sospeso tra fascino, crisi di un'intera epoca, e in effetti quando esce spacca tutti quanti, la critica e il pubblico, ma comunque a grande successo. Ne parliamo con tre ospiti quest'oggi, davvero apprezzata la loro presenza. Giorgio Verdelli, autore, regista e produttore di documentari e programmi musicali. Ben trovato, Giorgio.
Buongiorno a voi, bentrovati in California.
In California, siamo qui nel 76 in California. Con noi c'è anche Luca De Gennaro, disc jockey, scrittore, critico musicale, conduttore radiofonico anche a Radio Capital. Ben trovato, Luca.
Ciao a tutti, ben trovati anche voi.
Ed Ezio Guaitamacchi, anche lui scrittore, giornalista, direttore artistico di Gen TV. Penso di averti presentato bene, Ezio, benvenuto anche a te.
benvenuti da Segrate California.
Assolutamente. Allora, veniamo subito alla California, anche perché a microfoni spenti ho scoperto che Ezio Guaitamacchi sta proprio per pubblicare un libro che parla di questo declino della società, insomma, del sogno americano. Il sogno americano è forse il centro di questo disco? Parto proprio da Giorgio Verdelli. Ovviamente questo è un talk, quindi cerchiamo di essere brevi e di passarci la palla l'uno con l'altro verso questo racconto, che è il racconto appunto di questo disco degli Eagles. Giorgio.
Ecco, allora, Hotel California è stato un grandissimo successo. Peraltro segnalo una cosa che viene detta poco. Gli Eagles, in realtà, con il loro Best, hanno il record assoluto di vendite in America, hanno superato Thriller. Al secondo posto c'è Thriller, al terzo c'è proprio Hotel California, che ha circa 33 milioni di copie, mentre il Best è oltre i 40. Quindi, per dirti la popolarità degli Eagles e le vendite, che in qualche modo sono stati però anche, dico una cosa forte, la loro disgrazia, perché erano considerati, sono tuttora considerati troppo mainstream dalla critica. Tant'è vero che c'è...
Ecco, e nel frattempo è proprio caduta la linea con Giorgio Verdelli. Ezio Guaitamacchi, mentre lo recupero, se ti va, è qui, è proprio la presenza degli Eagles che ci sta, ci hanno sentito probabilmente, quindi dall'America hanno fatto cadere la linea. Una atmosfera, diciamo, e anche un mondo musicale, quello in California, nell'America, questo grande successo, ma certamente anche, ho fatto dei nomi, no, sull'incedere della chitarra di Jimmy Page, della voce di Robert Plant, dei Led Zeppelin in quel brano, Going to California, stava succedendo tanto nella storia musicale di quel periodo, visto che ti stai proprio avvicinando anche da un punto di vista sociologico, antropologico a quel periodo. Cosa stava succedendo discograficamente?
Beh, discograficamente, ma anche nel mondo della musica e nel mondo in generale, c'era un cambiamento, soprattutto avvenne dopo, diciamo, l'enorme impatto che ebbe il Festival di Woodstock. Dall'agosto del 69 il mondo del rock e quello in generale della musica in America, in California in particolare, ottenne un successo talmente clamoroso che fece scoprire, diciamo, al mondo delle corporation questo grande mercato che era quello dei giovani, e anche alla discografia, che si poteva, come dire, segmentare il mercato discografico, i negozi di dischi che allora esistevano, perché la musica allora si acquistava, capirono che si poteva suddividere anche con più facilità per l'acquirente in generi musicali. In California, anche tutti, che era, diciamo, stata insieme a Londra negli anni precedenti l'epicentro della cosiddetta controcultura, di questa nuova cultura e forma artistica che, a mio modo di vedere, è stata una sorta di vero e proprio rinascimento delle arti, del pensiero. Anche lì tutti quelli che erano, tra virgolette, rivoluzionari o controcorrente erano ormai diventati delle superstar, avevano avvocati e manager, erano diventati milionari, per cui non era neanche più, tra virgolette, credibile, no? un loro modo di manifestarsi, ed è un po' il cuore del progetto degli Eagles e in particolare della canzone Hotel California, un posto in cui tutti possono accedere, dove tu puoi fare il check-in, ma non te ne puoi più andare, cioè una sorta di prigione dorata. E nel frattempo anche il mondo della musica dal punto di vista artistico si stava evolvendo in Europa, soprattutto era nel periodo quello del progressive rock, però con produzioni sempre più intricate, più complicate, che quasi quasi andavano incontro a una sorta di suicidio di note e di armonie. Ecco che arriva la rivoluzione punk, che farà un po', diciamo, da spartiacque a tutto quanto. Gli Eagles in realtà musicalmente sono un'evoluzione di un fenomeno nato in California che qualcuno chiamò country rock. Secondo Keith Hillman, che fu una sorta di padre putativo di quel mondo musicale, è un genere ibrido creato dai Byrds, di cui lui faceva parte, con l'album Sweet Out of the Rodeo del 1965, messo a fuoco da un'altra band di cui lui ancora faceva parte, che si chiamavano, nome buffo, Flying Burrito Brothers, E come dice Chris Hillman, gli Eagles sono stati poi bravissimi nel capitalizzare questa formula e renderla ovviamente più popolare, più fruibile e anche, se vuoi, per certi versi più affascinante verso un mondo che era, per certe canzoni loro, un po' la colonna sonora della California del Sud, quel modo di essere, quel peaceful easy feeling, no? Per usare il titolo di una delle loro canzoni.
Eh già, noi adesso ascolteremo anche qualche traccia ovviamente da questo disco, ma volevo dare un attimo la parola a Luca De Gennaro, perché Ezio Guaitamacchi ci ha dato un po' un contesto anche e una specificità. Giorgio Verdelli ci stava parlando appunto del grande successo da un lato, ma anche del contrappunto, cioè dell'ombra della luce di questo successo, e cioè delle critiche. Ecco, Luca invece, tu da un punto di vista anche proprio di budello, proprio di persona, no, che scopre questa musica, che brano ti ha colpito di più? Hai conosciuto prima Hotel California? Hai conosciuto prima altri singoli? Hai conosciuto il disco? Ecco, non so, che ricordi hai di quel periodo, no, insomma?
Beh, a me sembra di ricordare di aver conosciuto i primi due album degli Eagles e di essermi affezionato molto a Desperado, che è un album che mi piaceva molto, e devo dire che non solo io, ma tutti noi abbiamo conosciuto gli Eagles attraverso quei pochi programmi radiofonici che in Italia si sentivano all'epoca, condotti da Carlo Massarini, Paolo Giaccio, eccetera, che erano per voi giovani, e Popoff, che per i primi ci facevano ascoltare la musica californiana, perché effettivamente la California era veramente centrale in quegli anni nell'universo creativo mondiale, tanto che addirittura negli anni precedenti, una decina di anni prima scarsa, gli stessi Beatles, mentre stavano dominando il mondo, no? Dopo l'Ed Sullivan Show, insomma la loro conquista dell'America, si erano affittati una casa a Los Angeles per respirare un po' quell'atmosfera lì di grande creatività, un po' in qualche modo guidata dalle canne che circolavano in quel mondo lì. Non è un mistero che i Beatles scelsero nel 67 di reinventarsi con un nome di band che era la banda dei cuori solitari del Sgt. Pepper, era anche perché erano rimasti affascinati da queste band californiane con i nomi lunghi, Big Brother and Holding Company, no? E quindi insomma piaceva molto a loro passare il tempo con David Crosby e Chris Hillman dei Birds, con Peter Fonda. Insomma, la California diceva molto in quegli anni. Gli Eagles nascono proprio da quel momento di grande creatività. Non dimentichiamoci che molti di loro erano la band che accompagnava Linda Ronstadt, che era una protagonista femminile della musica di Los Angeles. Addirittura a un certo punto era fidanzata con il governatore della California, quindi era una specie di regina di quel mondo lì, e fu proprio lei a dire ai ragazzi che suonavano nella sua band: ma guardate che voi siete bravi, dovreste fare una band per i fatti vostri. E così nascono gli Eagles. Quindi un momento di grande creatività che girava intorno alla California, in particolar modo Los Angeles, e in particolar modo in un piccolo quartiere di Los Angeles dove tutti abitavano, con Ezio Guaitamacchi, ne abbiamo parlato più volte, che si chiamava e si chiama tuttora Laurel Canyon, dove vivevano anche Frank Zappa, Jim Morrison, Janis Joplin, eccetera. E quindi insomma era un punto di ritrovo in cui nella grande Los Angeles, dove ci si può perdere per quanto è grande, in realtà attraversando una strada ci si incontrava tra grandi cervelli e grandi menti musicali dell'epoca. Da lì nasce la musica degli Eagles, che non dimentichiamoci che sono stati la band americana che ha venduto più dischi in tutti gli anni 70. Insomma, è un bel primato.
Assolutamente. Beh, io direi ci avviciniamo a questo disco, però magari non lo facciamo subito con Hotel California, oppure sì, cosa dite? Forse sì, dai, così magari commentiamo anche un po' quello che ascoltiamo, le caratteristiche di questo brano. Ovviamente non lo possiamo ascoltare integralmente, ne ascoltiamo un pezzettino, ma subito dopo continuiamo questa esplorazione di Hotel California e di questo momento storico, il 76, con gli Eagles. Thank you. Eh sì, questo è l'inizio di Hotel California. Abbiamo già sentito questa lunga introduzione, no? Si parla tanto di Bohemian Rhapsody, diciamo del fatto che fosse difficilmente trasmettibile radiofonicamente, perché il singolo doveva avere altre caratteristiche, e anche questo c'ha un'introduzione piuttosto lunga, stavo notando così, essendo in questo momento in radio. Dicevamo, e ci parlava in particolare Ezio Guaitamacchi, di quanto il significato del testo parli in effetti di questo Hotel California, che in un certo senso è una specie di prigione dorata, qualcosa in cui si entra, un po' le scelte della vita forse, da cui magari a volte si prendono delle scelte ed è poi difficile svincolarsi, uscire davvero. Ne sa qualcosa anche Marion, la protagonista, Marion Crane, la protagonista di Psycho, che lì entrava in realtà in un motel, una specie di motel California più che un hotel, e trovava però il temibile Norman Bates, che poi dopo si scoprirà un serial killer senza pietà. Musica di Bernard Herrmann. Ma tornando agli Eagles e ripartendo da Giorgio Verdelli, che nel frattempo abbiamo recuperato, Hotel California, io penso anche che questi lavori, questi testi, queste musiche, al di là della bellezza musicale, ci rispecchino anche un pochino. Ecco, in questa difficoltà di scelta, in quell'America, in quel momento storico, di che scelte stanno parlando? Scelte della vita o sono scelte della società? Occasioni mancate o possibilità, insomma, non intraprese?
Ah, io direi sicuramente entrambi. Cioè, è chiaro che gli Eagles erano già diventati delle superstar, ma con Hotel California sono diventati ancora di più. E forse questa, come dicevo prima, ne ha accennato anche Luca De Gennaro prima, in qualche modo forse è stata un po' una cosa che li ha fatti anche, diciamolo chiaramente, sottovalutare da un certo tipo di critica. Prima accennavo a questa cosa curiosa del film, e molti lo ricorderanno, Il Grande Lebowski. Nel Grande Lebowski c'è il personaggio che dice: io odio questi fottuti Eagles, perché il personaggio è un purista e ama per esempio Creedence Clearwater Revival. Quando i fratelli Coen, gli autori del film, sottoposero la sceneggiatura al manager dei Rolling Stone per chiudere con un brano dei Rolling Stone che era Dead Flowers, l'editore dei Rolling Stone chiese $150,000. Dopo aver sentito la colonna sonora e avere preso atto della sceneggiatura, gliela dette gratis, perché dicevano: odio i fottuti Eagles. Questa la dice lunga, perché gli Eagles insidiavano il primato dei Rolling Stones, e tuttora lo insidiano negli Stati Uniti. Ma gli Eagles sono stati molto altro, posso dirlo, diceva Luca De Gennaro, proprio dei Desperado, che anche per me è la mia canzone preferita insieme a Tequila Sunrise. Io ho avuto la fortuna di conoscere Glenn Frey, che è stato un musicista straordinario, grande autore, polistrumentista, e uno dei loro principali compositori. E ti posso dire che lui stesso non amava suonare tanto Hotel California. Vabbè, anche perché il brano è forse più del suo rivale Don Felder, ma queste poi sono cose... E diciamo che l'evoluzione degli Eagles da gruppo country rock a gruppo rock con brani diversi, anche con l'apporto di Joe Walsh, è stato quello che ha fatto la differenza, ma è stato quello che gli ha levato una certa patina autorale. Ecco, questa è un po' la loro forza, ma anche la loro disgrazia. Questo non toglie che Hotel California sia un pezzo straordinario e iconico in tutto il mondo, anche per questa sottotraccia reggae che c'è dentro, no? Era un reggae country rock con un assolo di chitarra straordinario rock in due tempi, perché una parte l'assolo ha fatto Don Fiedler, ma l'altra l'ha fatta Joe Walsh. E questa è la sua grandezza.
È già, infatti la grandezza, però diciamo la verità, insomma, semplificando, tante innovazioni, tante, abbiamo capito, correnti anche, no, musicali. Stavamo parlando prima di Bob Marley, che
Sì.
comunque si afferma proprio in questi anni in maniera più conclamata a livello mondiale. Quindi, chissà, magari delle cose hanno influenzato anche questa musica che arriva in effetti alla fine del 76, 8 dicembre, tra l'altro data che poi sarà legata anche a John Lennon e quindi
Sì,
a quella storia lì.
beh.
Ma dico, questo album non piace proprio a nessuno, Luca De Gennaro, cioè nel senso, chi l'ha suonato avrebbe preferito fare altro. I critici si girano dall'altra parte perché vedono quasi questo tradimento un po', commerciale. Insomma, non è un granché sto Hotel California. O il successo di questo disco, a cosa si deve? Ai testi, alla musica, alle copertine, insomma, preparatevi perché poi faccio il giro delle domande.
Beh, allora, intanto l'importante quando si parla di successo è sempre che una cosa piaccia alla gente, poi chi se ne
Certo.
frega della critica, nel senso che, sai, i numeri parlano chiaro se si parla di classifiche. Poi la nostra vita di persone che divulgano e ascoltano musica è fatta di grandi successi che non ci piacciono e anche dischi o musica di nessun successo che invece ci piace moltissimo. In questo caso, naturalmente, la vittoria sul mercato di un album come Hotel California, intanto, no, come all'inizio diceva Credo Giorgio, non ci dimentichiamo che gli Eagles sono reduci da un album che si chiama Greatest Hits, volume 1, che stravende ed è il disco più venduto della storia prima dell'uscita di Hotel California. Quindi già arrivano a Hotel California essendo una band di enorme successo.
In
Quindi
hype,
partono
sì.
già da un, sì, partono già da un piedistallo notevole. Dopodiché
Sì.
dentro Hotel California ci sono un sacco di bellissime canzoni e c'è un'opera anche ambiziosa, perché insomma poi finisce con The Last Resort, che è un brano quasi orchestrale, insomma è tutto diverso dalla band country con il banjo che aveva cominciato la carriera degli Eagles. Poi ci sono tante belle trovate, cioè il doppio assolo di cui si accennava prima di Hotel California con Don Felder che si fa botta e risposta con Joe Walsh, è uno degli assoli più celebrati della storia del rock, insomma, è proprio nel pantheon dei migliori assoli di sempre, e quindi questo conta anche, insomma, la loro parte compositiva è indubbiamente, la chiave del successo dell'album.
Eh sì, arrivo subito da Ezio Guaitamacchi, anche perché voglio introdurre un altro parametro, no? Proprio questo fatto della velocità, del country rock, o comunque di questa cosa che per chiunque abbia fatto un on the road negli Stati Uniti si è reso conto dell'ampiezza di questa natura, una cosa piuttosto sconosciuta per noi, cioè navigare nella notte, no? Quelle canzoni di cui Bruce Springsteen parla, quelle situazioni, no? Non incroci magari nessuno per miglia e miglia e miglia. E questo viaggiare è anche questa capacità di trasformare in una specie di soundtrack, di colonna sonora, questa musica, proprio ad esempio, facendo una parabola, una metafora, cioè questa relazione. Verso uno stile di vita consumati dalla velocità, dall'edonismo, dall'autodistruzione, che era tipica anche di quel periodo, no? On the road, appunto, in questa vita, nella, diciamo, corsia di sorpasso, in the fast lane.
He was a hard-headed man. He was brutally handsome.
Ecco, la vita nella corsia di sorpasso sicuramente ti fa perdere la testa, la vita nella corsia di sorpasso. Qui c'è una storia d'amore, diciamo così, insomma, una relazione un po' sulla linea dei confini, un po' borderline, diremo oggi. Ezio Guaitamacchi, da questo punto di vista, no? Abbiamo analizzato tanti aspetti musicali del testo, del contesto, della musica, anche di caratteristiche musicali, dicevamo, ma io volevo linkare questa tendenza, no? Alla musica e all'industria dell'automotive, cioè proprio allo stereo della macchina, perché poi l'industria discografica in quegli anni aveva capito che si doveva legare a questa tematica del viaggio in qualche maniera. David Geffen è dietro a questo grande successo, perché ricordiamoci che il disco è con l'Asylum, no? Di David Geffen, grandissimo discografico. Quest'estate, anzi l'estate scorsa, insieme a Charlie Rapino, che domani sarà ospite all'interno del Voi Che Sapete, con Claudio Ferrante parleremo di musica, nostalgia e cose di questo tipo, ci ha portato all'interno di un viaggio lunghissimo fatto di, come dire, l'abbiamo chiamato la selva discografica oscura, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva discografica oscura. E lì si parlava di Dave Geffen, delle sue intuizioni. Beh, l'intuizione, musica, macchina, on the road, viaggio, penso che aiuti molto, no? Alla fine quel senso di viaggio che si recupera anche attraverso la musica, che ci accompagna mentre fuori cambiano i paesaggi. Cosa ne pensi tu di questo legame?
Certamente vale per molta musica americana, non specificatamente per gli Eagles, però, mm-hmm. perché, come dicevo prima, la loro musica è la colonna sonora perfetta del Southern California. No? Citavo prima Peaceful Easy Feeling come titolo di un brano che è quella roba lì, no? Mm-hmm. O Tequila Sunrise. La cosa però che mi lega anche a un discorso che era stato fatto prima sul scetticismo della critica sugli Eagles, soprattutto sul successo degli Eagles da un certo punto in avanti, è dato dal fatto che quella band veniva vista dalla critica dell'epoca poco rock. Allora, in realtà, perché era una musica molto morbida, molto sofisticata, testi non particolarmente, come dire, no, nudi e crudi, in realtà però ci sono dei retroscena. Me li raccontò un signore che si chiama Ed Sanders, che è stato un poeta e attivista politico, faceva parte, anzi era il fondatore di un gruppo newyorkese chiamato Fugs, e Ed Sanders, proprio in virtù del suo status, venne ingaggiato dal Los Angeles Times per scrivere e commentare il processo del secolo, quello a Charles Manson, che si svolgeva appunto in California, per cui lui si trasferì dalla costa est alla west coast e per dividere le spese di soggiorno divideva il suo appartamento di Silver Lake con questo giovane, allora, come dire, emergente songwriter di Detroit chiamato Glenn Frey. Quindi si cimentò un'amicizia tra i due. Peraltro Sanders seguì talmente bene il processo che scrisse forse il secondo libro più venduto, che si chiama The Family, e in base al successo anche editoriale, non David Geffen, che delegò a uno dei suoi collaboratori che si chiama Irwin Azoff, che è stato l'avvocato e manager vero degli Eagles, che è il fautore del Greatest Hits di cui avete parlato tanto, perché i musicisti non lo volevano, ma lui disse: fate una cazzata, venderemo un sacco di copie, e così fu. Irwin Azoff e Glenn Frey decisero di affidare a Ed Sanders la biografia del gruppo. E io ho detto: ma tu che hai fatto? Ho vissuto 2 anni con loro. Ho scritto questo libro di 900 pagine, il titolo è An American Band, una band americana. E mi disse: mi hanno pagato tantissimo, ma non è stato mai pubblicato. Mm-hmm. E io gli ho chiesto: ma perché? Perché io ho fatto quello che facevano loro, ho visto quello che hanno visto loro, ho scritto tutto questo. Mm-hmm. Questo per dirti che Glenn Frey, Don Henley, poi alla fine, che hanno licenziato hanno buttato fuori dalla società Don Felder con strascichi legali che non so neanche se sono risolti, sì. hanno fatto il duopolio stile Lennon-McCartney, Jagger Richards, Page Plant, cioè dominatori della band, di una band che nella facciata era appunto il Peaceful Easy Feeling, invece dietro erano dei rocker stile Led Zeppelin, che però non si sono mai nascosti dietro niente e che le porcherie di tutti i tipi le hanno, scusa, anzi Ezio, ce ne sono vantati.
Ecco che c'è Giorgio Verdelli. Prego.
No Ezio, no, volevo dirti, è tanto vero quello che dici, che non viene detto spesso che proprio Life in a Fast Lane, sta scritto da qualche parte, qualcuno lo sa, in realtà è ispirato a un dialogo in macchina tra Glenn Frey e il suo spacciatore. quindi per dirti, no, erano molto meno angelici di quello che dicevano le loro voci.
Beh, si travestivano bene però da Santerelli. Sì.
Poi devo dire una cosa
straordinaria.
Devo aggiungere una cosa, diciamo.
Sì, vai.
Aggiungo una cosa tecnica. Loro sono dei musicisti bravissimi dal vivo. Sì. Non so se anche Luca o Giorgio li hanno visti. Li ho visti due o tre volte. Sono fin troppo perfetti. Mi ricordo, commentavo con Adolfo Galli, che il promoter che li ha portati in Italia, cioè sembrano veramente un disco, è una roba oltre l'immaginabile, no? E comunque la loro perizia tecnica, la loro pulizia, insomma loro sono i precursori, no, di quello che proprio in California qualcuno definirà soft rock o yacht rock, cioè questa musica patinata, no, di Steely Dan, Doobie Brothers, gli stessi Fleetwood Mac, no? Cioè tutte band dal punto di vista estetico perfette. Ecco, gli Eagles hanno anche preceduto questa onda, parlando di California, questa onda acoustic estetica.
Acustica estetica. Luca, aspetta Giorgio, perché qui siamo praticamente arrivati in conclusione. Volevo proprio fare, infatti, dire qualcosa a Luca, mentre tra l'altro da Life in the Fast Lane, che era veramente un pochino più il riff, diciamo così, siamo passati a New Kid in Town, un altro grande successo di questo disco, e c'è una grande varietà comunque in questa musica, quindi ancora una volta tanta varietà, tanti ingredienti per un successo che forse si determina, lo stavi dicendo anche un po' prima, con il pubblico, e quindi è anche un po' imprevedibile. Quindi non possiamo dire che è la copertina, non possiamo dire che è una traccia particolare, stiamo cercando di semplificare evidentemente, però era per cercare di porre un'attenzione stasera quando tutti quanti riascolteremo questo disco.
Ma guarda, hai detto bene, ed è importantissimo unire il concetto che hai espresso tu adesso, quello della varietà della proposta, cioè se uno ascolta la discografia degli Eagles, in Greatest Hits e Hotel California, trova dentro il pezzo un po' country, la canzone d'amore, il pezzo più rock, il pezzo con delle accenni di reggae, quindi canzoni molto diverse tra di loro. E l'altro concetto di cui abbiamo parlato prima, cioè quello del viaggio, cioè della musica in movimento. Allora, che cos'è che succede quando uno ascolta la musica in movimento? Di solito sente la radio, e la radio trasmette canzoni una diversa dall'altra, e quindi uno dei segreti del successo di Hotel California, come di altri dischi di enorme successo di quel periodo, è che sembra un programma radiofonico, cioè può essere cioè non è tutto uguale, ha una varietà di suoni, per cui te lo ascolti in macchina. All'epoca si mettevano le cassette nelle macchine, certo. E quindi ascoltando di seguito la cassetta di Hotel California dall'inizio alla fine, poi ti viene voglia di rimetterla, di riascoltarla ancora, e quindi di farla ascoltare ad altra gente che andrà a comprarsi il disco, e quindi il moltiplicatore del successo della musica, che all'epoca era musica solo fisica, nel senso che il successo si misurava da quante copie vendevi nei negozi, con un disco come Hotel California indubbiamente funziona, diciamo, come formula.
Assolutamente. Luca De Gennaro, grazie mille, e io ricordo, tra l'altro, anticipo questo libro di Ezio Guaitamacchi che sta per uscire, credo ad ottobre, Ezio, giusto? Ricordamelo. Che parla...
Il 2 ottobre.
Il 2 ottobre. Ci puoi dire solo il titolo, è un'anticipazione?
California Dreaming, ascesa e declino del sogno rock americano.
Beh, questo titolo chiude la nostra puntata. Io ringrazio veramente di cuore Giorgio Verdelli per essere stato con noi. Mi rendo conto del grande sforzo che vi ho chiesto, perché c'era da tanto da parlare, ma tanto fino alla fine dell'anno, fino all'8 dicembre del 2026, ce ne sono di puntate che possiamo fare su questo argomento. Grazie mille per essere stato con noi, Giorgio.
Grazie a voi.
Grazie mille a Luca De Gennaro e ancora grazie anche a Ezio Guaitamacchi. Grazie mille e chiudiamo
grazie a voi.
Chiudiamo con The Last Resort e qui davvero un altro viaggio. E poi c'è l'America, c'è la storia degli americani, c'è la gente che respira in questi testi, la loro vita fatta di sogni, fatta di ambizioni e fatta di grandi tonfi. A presto, a risentirci da Alessandro De Rosa. A bunch of ugly boxes, and Jesus, people bought them. They called it paradise, the place to be. They watched the hazy sun sinking in the sea.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.